di tornare all'argomento con cui abbiamo aperto questo pomeriggio, abbiamo parlato del racconto dell'ambiente, il gioco di Fahrenheit, il gioco che vi chiede di individuare un libro misterioso coperto, per così dire, da una fascetta enigmatica. Oggi è difficile, lo diciamo subito. La fascetta recita così: gelida decadenza di un fisico. Ripeto, la fascetta recita: gelida decadenza di un fisico. 800 050 333 per giocare con Fahrenheit. E ora torniamo a prendere in considerazione la relazione fra umani e non umani. Per meglio dire, si chiede l'ospite di Fahrenheit, se gli umani oggi si connettono forse fin troppo attraverso la rete, attraverso tutta la tecnologia che gli offre la possibilità straordinaria, possibilità bellissima. Lévy parlava di intelligenze angeliche quando appunto la rete si affacciava sulla scena. Ecco, ma con le piante noi che relazioni abbiamo? Daniele Zovi, benvenuto a Fahrenheit.
Grazie, buon pomeriggio.
Allora, Daniele Zovi è nato a Roana, è cresciuto a Vicenza, si è laureato in scienze forestali a Padova, per 40 anni ha prestato servizio nel Corpo Forestale dello Stato, nel 2017 è stato nominato generale di brigata del Comando Carabinieri Forestale del Veneto e giustamente dice, recita la sua scheda, perché chi leggerà il libro se ne renderà conto, è uno dei maggiori esperti in materia di animali selvatici. Il libro è Alberi Sapienti, Antiche Foreste, ed è stato pubblicato da UTET e viene proprio a proseguire il discorso fatto in apertura, cioè come preservare, come guardare, come ascoltare anche quello che dovrebbe esserci forse più caro, i boschi, le foreste, gli alberi.
Beh, dovrebbe esserci più caro, ma non è così. Nel senso che noi guardiamo i vegetali, guardiamo gli alberi, guardiamo le piante che ci circondano con un occhio, un po' li snobbiamo, un po' non li conosciamo e molto spesso proprio non ci accorgiamo di loro. Sono invece fondamentali, sia nelle città, sia nei territori che circondano le città, nei boschi, nelle colline, nelle montagne. Basti pensare che il territorio italiano è coperto per il 38% di boschi. Chi l'avrebbe immaginato? Cioè, da un anno a questa parte il territorio forestale, la superficie forestale, ha superato quella agraria. Non era mai capitato negli ultimi secoli della storia d'Italia. Ecco, quindi siamo molto ricchi di boschi. Ciò nonostante li guardiamo con poco interesse.
E con poca competenza. Lei ci insegna in questo libro davvero passo passo ad avvicinarci agli alberi e a capirli. Anzitutto ci spiega chi sono i pionieri. Chi
sì,
sono?
Anche gli alberi hanno i loro pionieri e sono particolarmente bravi e specializzati. Sono specie, anche arboree, che riescono ad arrivare nei posti più impensati, più scoscesi, più aridi, addirittura sulle colate dei nostri vulcani, come quelli che ho visitato, l'Etna, il Vesuvio. E anche a pochi anni dalla colata lavica ho trovato piantine di betulla.
Le più intraprendenti, diciamo.
Beh, tra le più intraprendenti di sicuro, assieme poi, che so, al pino mugo, ma anche i pioppi, devo dire, che sono molto intraprendenti.
Lei ci insegna un'altra cosa, una cosa importante. Gli alberi non stanno fermi, in realtà. Non ci sta portando nel mondo di Tolkien, nel Signore degli Anelli e nel mondo degli Ent, in particolare, che erano i grandi custodi di alberi semoventi. Perché non stanno fermi?
Ecco, voglio precisare. Nel libro parlo, sfrutto solo, utilizzo, riassumo e traduco studi scientifici di livello universitario.
Sì.
Quindi niente New Age, diciamo.
Leggendo il suo libro.
Ecco, allora, normalmente si fa la distinzione: gli animali si muovono, le piante stanno ferme. Ecco, la singola pianta sta ferma, ma il bosco è in continuo movimento. Anzi, la tendenza generale in tutto il mondo nella natura è di coprire gli spazi vuoti. Quindi se noi abbandoniamo gli studi RAI di via Asiago per 100 anni e torniamo poi, troveremo un bosco qui, al posto qui dove siamo
seduti. Chissà fatto da cosa? Quali alberi, ecco, betulle? Quello,
ecco, magari, io ho visto molti tigli qua fuori, potrebbero essere loro in questo caso ad occupare questi spazi.
Senta, gli alberi non solo non stanno fermi, ma adottano delle straordinarie strategie per convincere gli animali, lei ci racconta, a trasportare polline. Hanno usato anche gli umani per arrivare da un continente all'altro.
Sì, allora le strategie più note sono quelle dell'aria, il vento che porta il polline da una parte all'altra, o fa volare i semi. Noi conosciamo tutti i semi di acero, che sono delle piccole eliche di elicottero che girano e quindi si fanno trasportare più facilmente dall'aria. Poi ci sono semi più pesanti che invece hanno bisogno degli animali, come lo scoiattolo che prende le nocciole, oppure della ghiandaia che prende le ghiande e le nasconde da qualche parte, ne fa un tesoretto, salvo poi magari dimenticarsele, e da lì nasce una quercia lontano dall'albero madre. Ma quello a cui normalmente non pensiamo è l'utilizzo, e quindi è come una visione capovolta del mondo, l'utilizzo che le piante fanno dell'uomo. Cioè le piante hanno sfruttato l'animale uomo per oltrepassare gli oceani, e quindi per esempio le patate, il mais e il pomodoro, nati nell'America centrale o nel sud, sono arrivati in Europa e ne hanno colonizzato milioni di ettari.
Senta, prima di proseguire nel viaggio fra semi, radici, tronchi e cortecce, c'è una domanda che riguarda quel 38% che lei citava, da uno dei nostri ascoltatori, Simone, da Castelfranco Emilia. Le chiede: come facciamo a fare queste stime di estensioni boschive? Ora, per esempio, si stanno abbattendo boschi per fare legna da centrale a biomasse. Almeno qui negli Appennini si sta facendo questo.
Ecco, allora diciamo che il bosco è una risorsa rinnovabile. Quindi da sempre l'uomo ha tagliato i boschi per farne legna da ardere, per scaldare le proprie abitazioni o per cucinare, o per esempio con le palificate tener su Venezia, no? O per fare mobili, per fare insomma gli arredi di cui abbiamo bisogno. Ciò nonostante, noi i boschi li abbiamo ancora. Evidentemente in Italia ci siamo comportati bene, perché dire che il 38% è coperto da boschi vuol dire che nonostante i tagli i boschi ci sono ancora. La questione però che l'ascoltatore pone non è per niente banale. Questo utilizzo deve essere corretto, deve rispettare le leggi della selvicoltura, le regole della selvicoltura. Ecco,
noi in Italia
ci vantiamo di applicare la selvicoltura naturalistica, cioè facciamo in modo che il bosco, seppur tagliato, si rinnovi da sé. Cioè noi interveniamo il minimo possibile con i riboschimenti e lasciamo che i semi che cadono dalle piante vicine diano origine a un nuovo bosco in sintonia con quell'ambiente, tanto per dirne una. Cosa che invece in alcune parti d'Europa, la Repubblica Ceca, la Baviera, l'Austria, non avviene. Loro fanno un taglio a raso per strisce e poi piantano. Ecco, quelli sono boschi artificiali. I nostri hanno un carattere di naturalità più evoluto.
Molte domande stanno arrivando, poi riprendiamo il cammino a Daniele Zovi, anche sull'intensificarsi dei roghi.
In tutto il bacino mediterraneo, dalla Grecia al Portogallo, la Spagna, l'Italia del Sud, il grande male sono proprio gli incendi boschivi. E lì è difficile venirne fuori, perché c'è una specie di industria che vive su chi accende il fuoco, chi è chiamato a spegnerlo, chi è chiamato a ricostituirlo e chi vende tutte le attrezzature, a partire dagli elicotteri che lanciano l'acqua dall'alto, ma anche ai vestiti dei volontari antincendio, delle squadre che vengono attrezzate, eccetera. E lì proprio va aumentata la sorveglianza e la prevenzione.
E quindi dovreste avere a disposizione più forze, le chiedo io a questo punto?
Più forze che invece a me pare che stiano venendo a diminuire.
La sensazione era quella. Comunque, andiamo a parlare di cortecce, di altri tipi di protezione, perché lei fa in questo percorso di avvicinamento agli alberi, che ovviamente tiene in conto i semi, che lei ha appena citato, le radici come nodi di elaborazione, questa è la definizione che ne dà. Perché?
Le radici sono le grandi sconosciute di un albero, noi non le vediamo, siccome l'uomo tende a privilegiare il senso della vista, insomma, l'uomo preferisce parlare di quello che vede. Le radici stanno sottoterra e non le vediamo, e sono invece fondamentali per la vita della pianta. Sono le grandi sconosciute perché, una cosa a cui non pensiamo, sono più grandi delle chiome. Noi pensiamo a un albero come il fusto più le chiome, e delle radici proprio non pensiamo. Le radici si sviluppano nel sottosuolo in maniera enorme e comunicano tra loro con le radici di altre piante, si collegano anche grazie ai funghi, quindi i funghi avvolgono l'ultimo pelo radicale e con il fungo la radice diventa ancora più grande e ancora più sviluppata. Ma proprio attraverso le radici le piante comunicano e scambiano sostanze. Per esempio, e questa è una scoperta molto recente, alberi che stanno molto bene scambiano zuccheri con alberi in difficoltà e li aiutano. C'è una specie di solidarietà.
Questa è effettivamente una cosa che non si immaginava. Mentre forse si immaginava che la corteccia, a cui lì dedica un capitolo molto bello, è un'arma di difesa sostanzialmente della pianta, dai picchi, che pare che siano delle calamità per tutti gli alberi, ma non solo per gli insetti. Ed è anche quella, le chiedo, quando si va a valutare lo stato di salute di un albero, si guarda la corteccia o si guarda la chioma?
Dovrei avere una mezza giornata a disposizione per dire come si fa.
Ma una ventina di minuti l'abbiamo.
Il forestale fa come il medico quando guarda il paziente. Il medico di base ti guarda e il suo sguardo, corre lungo, sì, ti guarda negli occhi, guarda il colore della pelle, guarda come stai seduto o come stai disteso, come respiri. Ecco, il forestale fa la stessa cosa, guarda di sicuro la corteccia, perché questo è un indice. Per esempio, una corteccia sottile è il segnale che l'albero sta crescendo ancora, quindi non merita di essere tagliato perché sta ancora crescendo in diametro, in grossezza, quindi sta producendo legname. Certamente le chiome sono molto indicative. Una chioma molto densa dice che l'albero sta molto bene. La cima delle conifere, cioè il getto apicale, è quello di cui cresce l'albero ogni anno. Gli alberi non cessano mai di crescere, sia in larghezza che in altezza, contrariamente a noi uomini. E quindi lo sguardo del forestale deve proprio continuare a scorrere tra il fusto e la chioma.
Senta, lei racconta un'esperienza in proposito di quando ha attraversato la foresta nera, la mitica, mitologica foresta nera, e si è accorto che c'era qualche cosa che non andava.
Sì, noi in quegli anni eravamo molto in allarme, noi forestali, sto parlando degli anni 90.
Del secolo scorso, sì.
Del secolo scorso, perché si parlava molto di piogge acide, una grande iattura di livello europeo, perché si vedevano gli effetti, cioè le chiome, appunto come si diceva prima, ingiallivano, intristivano, vedevi che il colore non era più quel verde che doveva, quel tono di verde che doveva caratterizzare le chiome. In questo caso si parla di abeti rossi e abeti bianchi. Addirittura i tedeschi avevano coniato il termine di Waldsterben, cioè moria del bosco, perché morivano intere fette di bosco di abete bianco. La causa è stata individuata abbastanza rapidamente, cioè se andavi nella Repubblica, allora si chiamava Cecoslovacchia, tu entravi in questi paesi dell'est Europa e sentivi subito l'odore di carbone, cioè tutte le industrie e tutti i riscaldamenti delle case erano fatti con il carbone, l'energia dell'industria veniva ricavata dal carbone. Il carbone emette dei fumi che sono ricchi di zolfo, che ricade a terra. Lo zolfo, che si combina con l'acqua di pioggia, con l'idrogeno, dà l'acido solforico. E queste ricadute acide danneggiavano le chiome degli alberi, fino anche a portarle a morte.
Ecco, e non, per quello che riguarda l'Italia, quali sono i rischi più frequenti dei nostri alberi?
Attualmente nel centro-sud Italia sono gli incendi, assolutamente. Il pericolo più grave è quello.
E le malattie?
Poi ogni tanto arriva qualche nuovo parassita, magari sconosciuto, perché una volta i trasporti erano molto lenti e per esempio nelle cassette di legno dove mettiamo qualsiasi cosa, nei container, molti prodotti anche... Noi consumiamo per esempio prodotti dell'agricoltura anche quando in Italia non vengono prodotti, arrivano da altri continenti. Questi trasporti una volta erano molto lenti e gli insetti che stavano dentro al legno facevano tempo a morire. Adesso si usano gli aerei cargo, per esempio, quindi in 12 ore dal Sud America arrivano prodotti nelle nostre città. Dentro alle cassette stanno dei parassiti ignoti al nostro bosco, per i quali il bosco non è attrezzato, non riesce a difendersi. Ecco, questi insetti sono molto pericolosi.
C'è un ascoltatore che si chiama Moreno che anticipa la domanda che stavo per farle, perché lei prima parlava di tigli che ha visto qui fuori, e Moreno, che scrive da Bologna, chiede che cosa pensa delle potature estreme che fanno alcune amministrazioni riducendo l'albero a pochi moncherini. E caro, anche lei ha le sue parole sugli alberi.
Caro Moreno, queste potature ci fanno mettere le mani sui capelli. Non tengono conto del ritmo di crescita dell'albero e della sua fisiologia. L'albero. Una volta un amico mi ha detto: ma ho intenzione di tagliare un po' di rami del mio cedro del Libano per farlo respirare. E io gli ho detto: guarda, sommessamente ti ricordo che l'albero respira con le foglie. Più rami tagli, meno respira. È proprio il contrario. Ecco, insomma. Certe potature sono necessarie nelle città, capisco, perché insomma ci sono certi rami che tendono a entrarti in casa, è chiaro che vanno potati, ma vanno fatte tenendo conto del diametro del ramo che rimane, non può essere inferiore ai 5 centimetri, insomma, se poto di più l'albero soffre necessariamente, oltre a sconvolgere la sua forma.
Senta, sarebbe interessante allora che si utilizzassero le competenze, diciamo, che le amministrazioni cittadine utilizzassero le competenze vostre, per esempio, nel momento in cui decidono una potatura?
Beh, in alcuni casi io ho visto che questo è stato fatto. Cioè, nelle città ho visto potature fatte bene da esperti, anche giovani. C'è gente che si sta arrampicando sugli alberi per fare bene le potature. Ed è tutta gente che ha seguito dei corsi di formazione molto seri. Una volta le potature le faceva l'operaio comunale che veniva distratto dalla sistemazione di tombini e lo mandavano a fare le potature, insomma.
Allora, gli alberi possono piangere, ce lo racconta un guardiaboschi, in questo caso nel suo libro, e si tratta di resina, naturalmente, perché le lacrime degli alberi sono è la resina. È indice di sofferenza sempre?
Direi di sì. Da una parte, se tu vedi una pianta che ti sembra che stia bene, nel senso che cresce, la chioma è completa, però guardi il tronco delle conifere e vedi che ci sono delle lacrime proprio di resina che escono anche da 5-6 metri di altezza. Quello è un sicuro indice che all'interno c'è stato un attacco di parassiti, molto spesso funghi, che entrano dalle radici e salgono a parassitizzare tutto il tronco. Ecco, quello è un segno di sofferenza. E un altro segno di emissione di resina è quando la pianta viene ferita o dall'uomo o da eventi atmosferici, magari le cade un albero vicino che la striscia, oppure dal picchio di cui si accennava prima, il quale però va in cerca di insetti che sono dentro al tronco. Il picchio batte con il becco, lo fa risuonare e si accorge che dentro ci sono delle larve che stanno scavando nel legno. Quindi lui non ha interesse a scavare il legno per scavarlo, ma va alla ricerca di larve. Quindi certo che fa un danno, certo che fa uno sbrego notevole da cui poi esce molta resina, ma va perché dentro ci sono arrivati prima di lui.
Quindi non bisogna temere il picchio.
Il picchio fa il suo lavoro anche di spazzino e controlla anche il numero di insetti.
Senta, stanno arrivando veramente valanghe di SMS, ci sono infinite domande, cioè qualcuno chiede, che ne so, a quel ritorna Ugo a chiedere cosa pensa di ciò che succede a Castelluccio di Norcia, però non si tratta tanto di alberi, a dire la verità, è un'altra questione ancora, riguarda il cemento. Poi c'è Dante che le chiede se conosce l'esperienza del pollino che diversi anni fa riuscì ad azzerare gli incendi in quell'area, e poi si parla di radici dei pini che emergono dall'asfalto, cioè, insomma, sì. Diciamo che c'è una grande curiosità verso la sua materia.
Ma guardi, stiamo vivendo un paradosso.
Dica.
Noi ci allontaniamo dalla natura per certi aspetti, proprio perché viviamo nelle città e viviamo davanti a uno schermo, viviamo in connessione con i nostri cellulari, e la natura si avvicina a noi, il bosco si avvicina a noi, e lo fa anche con i pini che furono piantati magari 50 anni fa e che adesso sviluppano le loro radici. Il pino domestico sviluppa fino a 30 metri di radici, quindi arriva vicino alle nostre strade e le rende così
accidentate
a dir poco, no? Allora la convivenza stretta è sempre difficile, è sempre problematica. Nel pollino invece sono sopravvissuti quelli che sono tra gli alberi più antichi d'Italia. Il pino loricato, si chiama lorica, il giubbetto che si mettevano i soldati romani, no? Che era fatto a scaglie per proteggersi. Il pino si protegge con una corteccia che ricorda questo giubbetto. Ma lì sul pollino c'è una forte presenza di uomini, cioè l'uomo protegge quella montagna, e quindi è un caso in cui la presenza dell'uomo aiuta la natura.
C'è una citazione di Marx ed Engels che lei fa pagina 122, viene dall'ideologia tedesca ed è questa: la storia della natura e la storia degli uomini si condizionano reciprocamente. Ecco, io le chiedo, Daniele Zovi, quanto questo condizionamento è diventato difficile. Abbiamo parlato tanto di cambiamento climatico due giorni fa con Amitav Ghosh, oggi siamo tornati a parlare di sensibilizzazione da parte degli scrittori. E sembra, a giudicare da quello che i nostri ascoltatori ci scrivono, guardi, le scelgo veramente a caso, qualcuno piange perché sono stati massacrati i cedri del Libano che erano davanti a casa sua, li ha ridotti, dice l'ascoltatore, a cipressi spelacchiati. Attilio denuncia semplicemente: abbassano del grappa l'odio per le piante al massimo livello, e così via. Quindi sembra veramente esserci una rete di vicinanza, proprio nel momento in cui invece sembra essere più forte l'emergenza ambientale. Sembra una strana discrasia, cosa ne pensa?
Sì, allora io vorrei fare una sottolineatura. L'unica macchina che cattura l'anidride carbonica dall'atmosfera e la trasforma in legno, in zuccheri, è il bosco. L'uomo non è ancora riuscito a inventare una macchina che sottragga l'eccesso di anidride carbonica che è in atmosfera, che è la causa del cambiamento climatico che è sotto gli occhi di tutti, dallo scioglimento dei ghiacciai proprio al cambiamento delle stagioni, alle forti piogge, eccetera. Quindi aver cura del bosco ha anche il significato di opporsi in qualche modo al cambiamento climatico, perché noi dovremmo emettere meno anidride carbonica, ma si scopre, dati 2017, che nel 2017 in Italia le emissioni di CO2 sono aumentate rispetto al 2016. Non abbiamo rispettato le regole che noi stessi ci siamo dati. Quindi è veramente opportuno avere cura degli alberi, di tutti gli alberi, anche dei parchi cittadini, perché questi continuano comunque a svolgere la funzione di catturare il pulviscolo atmosferico, per esempio, che danneggia i nostri polmoni, no? Quindi questa cura va aumentata, non c'è dubbio. Il rapporto, la citazione di Marx è dovuta a questo. Se noi guardiamo la storia del bosco nel correre dei secoli, vediamo che è altalenante la presenza e la diffusione delle foreste rispetto all'agricoltura oppure alle aree abitate dall'uomo. Questo va e vieni del bosco, le superfici del bosco talvolta è aumentata, talvolta si è ristretta, è legata proprio alla storia dell'uomo. Quindi l'uomo ha una funzione sia positiva che negativa nei confronti della natura, decisiva proprio, e deve rendersi conto di questo, deve sentire proprio la responsabilità. Nell'ultima enciclica, la penultima a dire il vero, del nostro Papa, si parla di questo, cioè è come una raccomandazione ad aumentare il nostro senso di responsabilità nei confronti della natura.
Questo senso di responsabilità potrebbe crescere se noi sapessimo che il bosco, per esempio, parla. Lei cita proprio il segreto del bosco vecchio di Dino Buzzati, che mette in fila 15 rumori. Il bosco e le piante hanno i nostri sensi e anche qualcuno in più, è vero?
Mi sono rifatto a studi, c'è un gruppo di studiosi, Massimo Maffei all'Università di Torino, Stefano Mancuso a Firenze, all'Università della Tuscia a Viterbo, Rosario Muleo, che sono delle avanguardie. È un piccolo gruppo di ricercatori, ancora. Io proprio spero che aumenti. Stanno studiando le piante da questo punto di vista che è del tutto nuovo. Si stanno scoprendo delle cose sorprendenti. Le piante vedono, hanno il senso del tatto, hanno il senso dell'olfatto, ma molto raffinato. Le radici delle piante riescono a decodificare elementi chimici, hanno 17 tipi di modi per accorgersi della differenza chimica tra un terreno ed un altro. Sono dei laboratori e stiamo parlando di peli radicali sottilissimi. Quindi, ma le piante sono dotate di sensi e addirittura si addormentano alla sera e si svegliano alla mattina, come dice Rosario Muleo, vengono risvegliate. La sveglia è il primo raggio di luce che colpisce il primo internodo della pianta e la pianta si comporta come facciamo noi che ci stiracchiamo, no? Quando ci svegliamo, il nostro risveglio è lento, insomma normalmente non è immediato. Ecco, la pianta lo stesso richiama i liquidi e comincia ad aprire i pori.
Ma senta, posso fare la domanda che è più ovvia del mondo? Le piante ci ascoltano, cioè chi possiede piante, a me succede, parla con le piante, a volte dice ma che stai facendo, che ti succede, oppure dice brava perché hai fatto una rosa bellissima, non ha senso oppure c'è...
Allora, io trovo che abbia senso parlare con la pianta. Io parlo con un merlo che viene a mangiare sul balcone di casa e lui non credo che riesca a capirmi, ma io credo che abbia comunque un senso relazionarsi con le piante. Ahimè, temo che siano sorde.
Temevo anch'io.
Temo che siano sorde. Cito nel libro uno studio molto interessante che viene fatto da Bertotta a Trento, all'Istituto Mach. Le onde sonore che stanno usando in agricoltura, ecco, chi parla di Mozart piuttosto che che preferiscono Mozart piuttosto che a Beethoven, ecco, mi lascia un po' sconcertato, diciamo, ma siccome sono un uomo di scienza, quando arriverà la prova scientifica che questo è vero, io l'accetterò, ma questa non è ancora arrivata, eh. Sono decenni che si parla di musica, eccetera, ma non ho ancora visto una pubblicazione scientifica che lo dimostri. E allora, in realtà, le onde sonore, o comunque le onde sonore, chiamiamole così, non chiamiamola musica, scombinano l'attività dei parassiti delle piante.
Ah.
Fanno del bene alle piante, ma in seconda battuta, diciamo così, perché gli insetti tra loro comunicano sia con feromoni, quindi i richiami sessuali sono di tipo feromonico, cioè vapori, insomma, ma comunicano anche con dei segnali sonori. Allora, se io in un vigneto mando in onda delle onde sonore, disturbo gli accoppiamenti. Una volta disturbati gli accoppiamenti, questi non si accoppiano più, quindi non parassitizzano più la pianta. La pianta è salva. Quindi le piante si avvantaggiano delle onde sonore, ma da questo punto di vista.
Allora, c'è una... Lei si occupa anche, in uno degli ultimi capitoli, a dire la verità, di una pratica che a noi sembra quasi una pratica così, insomma, singolare, anche se diffusa, che è quella di abbracciare gli alberi. Lei ci dice che in realtà gli uomini abbracciano gli alberi da epoche lontanissime e a tutte le latitudini.
Sì, le confesserò una cosa: quando nessuno mi vede li abbraccio anch'io. Un po' mi vergogno,
ma no, ha ragione,
è una forma di pudore, diciamo così, e comunque li abbraccio anch'io. Ma ecco, l'abbraccio con la pianta serve più all'uomo che alla pianta, non c'è dubbio. È un modo per stare vicino. E abbracciando la pianta o sedendo accanto a una pianta, appoggiando la schiena su un tronco, ci si collega con la natura, col bosco dentro al quale si è. Essere dentro al bosco è essere in un luogo altamente spirituale, cioè questi luoghi, le foreste, insomma. Le foreste che io... Certo che io ho cercato le foreste vergini. A lungo le ho trovate in Europa.
E in Italia?
E qualche lembo anche in Italia.
Poi ci dice dove?
Anche se difficilmente, perché il nostro è un paese che è abitato da sempre ed è abitato dovunque. L'uomo è andato dappertutto. Noi siamo tanti abitanti e quindi trovare dei lembi incontaminati è proprio difficile, però ce ne sono e vanno visitati perché è una grande avventura. Entrare in una foresta vergine o quasi vergine è un'esperienza proprio dello spirito, cioè ti accorgi che stai camminando in un altro ambiente dove l'energia vitale proprio ti permea e quando tu entri in questo posto ti accorgi che ne fai parte, che non sei un elemento staccato. Ecco, diciamo che le più belle foreste vergini le ho trovate in posti strani come la Bosnia, per esempio, o in Croazia, dei piccoli pezzi, o in Slovenia. Ma in Italia, Sasso Fratino, nelle foreste casentinesi, proprio a cavallo tra la provincia di Arezzo e quella di Forlì, c'è una importante foresta, anche grande, perché stiamo parlando di 700 ettari, quindi non una roba piccola, dove non si taglia più da secoli, dove la natura fa il suo corso liberamente, o, come dico un po' scherzando, dove la mano dell'uomo non ha mai messo piede, facendo un po' il gioco di parole. E il professor Sulmet diceva che la foresta vergine più autentica è sul supramonte di Orgosolo ed è una lecceta, è un antico bosco di leccio. Quindi sono posti dove possiamo andare, a San Rossore. San Rossore è a 10 minuti dalla Torre di Pisa, è una foresta che si può visitare. Anche lì hanno recintato una parte rilevante dove possiamo trovare antiche querce, antichi pini, ma sto parlando di piante che hanno 300-400 anni, anche maestose, insomma, e dove non si taglia più da epoca immemorabile. Quindi sono posti molto, molto affascinanti, per non parlare dei boschi dell'altopiano di Asiago, ma qui verrei tacciato di partigianeria perché vengo da là, è la mia patria. E noi abbiamo creato un piccolo lembo di foresta vergine, siamo partiti dalla constatazione che da 80 anni nessuno taglia lì. E allora abbiamo detto, non vogliamo che nessuno più tagli neanche per i prossimi secoli. E questo divieto lo abbiamo inserito nel piano regolatore di Asiago. Credo sia l'unico
che
caso
l'ha approvato. Allora, sì, Daniele sì. Zovi, grazie davvero. Continuano a esserci messaggi per lei di ogni sorta, quindi la curiosità di chi ci ascolta è forte. Io ricordo che il libro si chiama Alberi Sapienti, Antiche Foreste, è stato pubblicato da UTET, appunto Daniele Zovi nell'autore. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Torniamo a Ivano Fossati, all'album che ci tiene compagnia questo pomeriggio, Musica Moderna. Il brano è Last Minute.